plus qu'il y en a. Che io ho letto tanti libri belli, vite di santi. Dopo il Vangelo il libro più bello è L'imitazione di Cristo. Se l'avete, se no compratevela. Ci sono tanti libri validi, insomma. Dico. Però, vedete, il Signore vuole che io legga il Vangelo, voi, e commenti il Vangelo. Perché questa è la sua parola, viva. È inutile predicare, sì, parlare per carità, ci sono tanti modelli, come vi dico, tanti santi, tante belle cose, tanti bei libri. Però nessuno ha la forza, nessuno ha la certezza della verità come il Vangelo. Il Vangelo è la Sacra Scrittura, il commento del Vangelo, delle varie lettere di San Paolo, di San Giacomo, di San Pietro, ma che sono tutti a commento del Vangelo. E io non finirò mai di raccomandarvi, non andate a riposare la sera senza aver letto un pezzetto di Vangelo, poche righe, ma metteteci il segno e non andate a salti. Non fate come tante persone che conoscevo anch'io, che mi dicevano, ah, io prego lo Spirito Santo, poi apro il Vangelo e quello che mi viene, mi viene. È un trucco anche quello del demonio, sapete? Il Signore non è obbligato a far miracoli. Il Signore vuole che noi cerchiamo di camminare nella via giusta, nella via retta, nella normalità. La normalità per leggere un libro, voi se avete un romanzo che vi piace, mica lo fate che lavoro, vero? Aprite in un posto, poi aprite in un altro, no. Lo cominciate dal principio e poi lo seguite. Dunque fatemi questa cosa, ascoltatevi. Non è un invito personale, è un invito del Signore. Perché il Vangelo non viene più spiegato neanche nelle chiese, neanche durante la messa. A volte dicono sì due parole così, ma non proprio approfondite, non proprio di spiegazione, non proprio che si adattano anche alle nostre coscienze, no, al nostro modo di essere, al nostro modo di... alle necessità presenti. Perché poi il Signore, se voi anche dite anche solo un gloria prima, è una delle preghiere più facili, più semplici e più brevi che ci siano, no? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Se la Trinità non ci apre il cervello da capire, non lo capiamo neanche. Dunque prima di tutto dite un gloria, anche dite una giaculatoria, Signore fammi capire quello che sto leggendo. E dopo quando avete letto, ma poco, anche un pensiero solo, un periodo, dopo dite, Signore, fammelo praticare, fa che lo traduca in vita vissuta. E guardate che, pensate quanti anni è che io leggo il Vangelo? Vecchia come sono, da piccola la prima cosa che mi hanno dato era che i Vangeli illustrati, che si usavano una volta, che erano editi da Viterbo, da una casa del Viterbese. Io ve lo assicuro che tutte le volte che prendo in mano il Vangelo c'è sempre una luce nuova, sempre qualcosa che mi dice di nuovo, sempre qualcosa che io devo approfondire. Perciò lo prendetelo proprio come dovere, ecco, come un dovere. Non vado a riposare, perché la mattina no, la mattina si ha sempre fretta e bisogna lavarsi, bisogna correre al lavoro, bisogna questo, bisogna... Sarebbe bello la mattina, sapete, fare meditazione. Chi ha la possibilità è la cosa, l'ottimo, la mattina. Far meditazione imposta tutta la giornata. Ma siccome so che tanti non ce la fanno, perché ci sono tante cose sempre da fare la mattina, ma almeno la sera, prima di andare a letto, che vi addormentiate con questo pensiero. Ora, il Signore quest'oggi vuole che vi legga un passo del Vangelo che certamente lo sapete, è di San Luca. Ma ci sono raccolte molte cose. Dice, nel frattempo, radunatesi migliaia di persone, dunque Gesù era conosciuto già, c'erano migliaia di persone, là ci sono tante sedie, migliaia di persone, non esagera mai il Vangelo, era conosciuto, e anche per i miracoli che aveva fatto e che stava facendo, lo seguivano, che si calpestavano a vicenda. Luca, sapete, era un medico ed era anche esatto. Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli, perché il primo insegnamento era per loro, i futuri vescovi, perché tutti gli apostoli erano i futuri vescovi. San Pietro poi sarebbe stato il futuro papa, quindi lui sapeva. Perché, vedete, Dio conosce tutto dal principio, perché è sempre stato, ma conosce tutto anche del futuro. E sa dove andrebbe a finire. Nonostante questo, guardate, per me è un grande mistero sempre, come ha trattato Giuda. Dunque lui da tutta l'eternità sapeva che Giuda l'avrebbe tradito e che avrebbe scelto l'inferno. Perché è inutile che dicano che non è andato all'inferno. In 5 posti il Vangelo lo dice. Ma soprattutto quando nella preghiera sacerdotale di Gesù, la chiamano preghiera sacerdotale, quando dice, Padre, tutti quelli che tu mi hai dato te li restituisco, fuorché il figlio di perdizione. E poi dice, uno di voi mi tradirà, no? Uno di voi, guai a colui per quale il figlio dell'uomo sarà tradito, meglio per lui che non fosse nato. Più chiaro di così poteva dircelo il Signore. Come si fa a dire non è vero? Eppure ho litigato una volta con un sacerdote che voleva a tutti i costi che dicessi, e no, non posso dire una cosa diversa da quella che ha detto Gesù nel Vangelo, l'ho detto io. Inutile che si arrabbi. Ecco, dunque dice, Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli, guardatevi dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Guardate, è una cosa che Dio odia proprio, la menzogna, l'ipocrisia. Non la può sopportare, perché di Gesù ha detto di se stesso, io sono la via, la verità e la vita. È la verità lui. Non può proprio sopportare. Perdona i peccatori più gravi, perdona i peccati più gravi, più sporchi che ci siano, ma vuole la sincerità. Non tollera l'ipocrisia. E l'ipocrisia è il far finta di essere quello che non si è, il cercare di coprire quello che non vogliamo, che magari gli altri sappiano, ma Gesù sa tutto, Dio sa tutto, Dio vede tutto, Dio è dappertutto, non lo si può ingannare il Signore. Fatemi questo favore di capire questa cosa. Dio non lo possiamo ingannare. Allora è meglio togliere la maschera e dire, guarda, pianto là il Signore e faccio quello che voglio. Ma voler passare per quello che non si è, non lo sopporta il Signore. Allora, guardate, lo dice proprio, guardate dal lievito dei farisei che è l'ipocrisia. Lievito cosa fa? Fa crescere la massa del pane. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. Nulla. anche i pensieri più reconditi, che a volte noi non siamo padroni dei nostri pensieri. A volte ci vengono i pensieri che noi non, anche quelli che noi non vogliamo. Però li esaminiamo, no? Quando capiamo che cosa abbiamo pensato, allora c'è l'accettazione o la non accettazione. Perché vengono a volte in mente anche le brutture più sporche, vengono in mente gli inganni, vengono in mente tante di quelle cose, ma non è colpa nostra che vengano in mente. San Francesco di Sales lo diceva chiaramente, ma provate ad andare in una piazza a vedere se non arrivano i piccioni. Battete le mani, li cacciate e dopo 2 minuti sono ancora là. È vero o non è vero? Non è mica colpa nostra che vengano i pensieri cattivi, ricordatevi, non è una colpa. È una colpa secondaria. Quando io mi accorgo che il pensiero che mi è venuto non era buono, e dico, no, per bacco, dico, questo lo caccio proprio, non lo voglio mica pensare così, non è neanche l'ombra del peccato. Così dei desideri, così di tutto, anche le cose più sporche che ci possono venire in mente. Non è peccato che vengano in mente. Il peccato è l'accettarle. Il darci sopra, il ricamarci sopra. E se sono insistenti, che non si dice, allora facciamo qualcos'altro. Andiamo a fare una passeggiata, leggiamo un libro, facciamo un lavoro in modo da distrarci. Perché la nostra natura umana che è così miserabile, lo sa il Signore, è l'accettarlo o non accettarlo. E ricordiamoci, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Ecco perché il Signore ha voluto il giudizio universale. Guardate che una delle verità della fede, forse a cui ci pensiamo poco o niente, è proprio credo nella risurrezione nella carne e il giudizio universale. Io una volta, forse ve l'ho già detto, ma scusatemi se mi ripeto, dettavo gli esercizi spirituali a un gruppo di 20, una ventina così di ragazzi, dai 17, 19, 20, 21 anni così. E ho voluto sentire loro, ho chiesto, ditemi, ragazzi, qual è la verità della fede nel credo alla quale prestate meno attenzione e anche ci credete meno? Sapete che la quasi totalità mi hanno detto la risurrezione, il giudizio universale? Perché loro dicono, tanto quando moriamo saremo giudicati subito. E quindi andremo a destinazione subito e che cosa ci importa il giudizio? No, non è vero. È importantissimo. Davanti a tutti gli angeli, davanti a tutti i demoni, perché anche loro saranno presenti al giudizio universale, senza vedere Dio, però sono presenti. Noi, la nostra anima sarà come un libro aperto. Ora, tutti quelli che si sono pentiti, che hanno fatto penitenza, che hanno aderito dopo al Signore, mettete un San Paolo, guardate che era un persecutore di Cristo, metteva e cercava di far morire anche quelli che seguivano Cristo. E guardate che razza di apostolo è il risultato dopo. Anche i peccati che saranno rimessi, quelli saranno come cicatrici gloriose di un eroe. E tutti, da Adamo ed Eva fino all'ultimo uomo, daranno gloria a Dio proprio di questo. Daranno gloria a Dio, diranno guarda. Non è morto in vano Gesù, il figlio di Dio, va bene, non è morto in vano, ha ottenuto la redenzione e addirittura, guardate, a che punto di santità ha portato queste anime che erano peccatrici. Allora, vedi, non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato. neanche se vado a nascondermi, neanche se penso di mettere un velo, anche prima di decidere di fare qualcosa, anche prima di dire cosa devo fare adesso, provate a pensare questo. Si accomodi, signora. Possate pensare, il giorno del giudizio, una volta a una mia superiore, questo ve l'ho già raccontato, ma ve lo racconto ancora, che mi avevano calunniato e lei non aveva il coraggio di dirmi chiaramente come stavano le cose, perché era in sanatorio e allora malata. Però velatamente io sapevo come stavano le cose. Io le ho scritto una lettera, guardi, dico, la verità verrà fuori, ho detto, o prima o dopo. Alla peggiore delle ipotesi verrà fuori il giorno del giudizio universale. E allora che risata che farò, le ho scritto. Eh sì, perché anche quelli che sono stati condannati, quelli che sono stati, non so io, che hanno parlato male di loro, li hanno diffamati, se erano innocenti, guardate, il giudizio universale li ha fuori tutti. E una delle cose che dovrebbe farci frenare quando abbiamo la tentazione di fare il male e confortarci quando magari non veniamo creduti o veniamo condannati di quello che non abbiamo fatto. Dunque, pertanto, ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce. È un bel motivo di riflessione, sapete questo. E ciò che avrete detto all'orecchio, nelle stanze più interne, sarà annunziato sui tetti. Perché a Dio tutto è chiaro. Dio ci vede dappertutto e renderà palese a tutto il mondo, da Adamo ad Eva fino all'ultimo uomo che vivrà prima della fine del mondo, la verità. E questo, se sono peccati che noi adesso detestiamo, siamo andati a confessarci, offriamo le sofferenze inevitabili della vita come penitenza, saranno cicatrici gloriose, come quando da bambina io mi ricordo che ci mostravano gli eroi della guerra del 14-18, perché sono vecchia, vero? E dicevano, vedete che eroi, sono pieni di cicatrici. Le cicatrici gloriose saranno così anche i nostri peccati che abbiamo confessato e che il Signore ci ha perdonato. A voi, miei amici, dico, ci chiama amici Gesù. Eppure c'era anche un Giuda Iscariote presente, eh? Lo chiama amico lo stesso, fino all'ultimo lo chiama amico. Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono fare più nulla. Ora siamo alla vigilia di una vera persecuzione. La tente è già cominciata, perché voi vedete come cominciano a cercare di demolire tutto ciò che è della Chiesa, tutto ciò che è buono, tutto ciò che è retto. Guardate che è un veleno che si sta espandendo nel mondo, ma un veleno così sottile, così tremendo, che addirittura ci troviamo a dire, beh, è una cosa logica che se non si sentono di vivere tra un uomo e una donna, che si separino, che facciano così, bisogna cercare di capire. Una perversione sottile attraverso i mass media, attraverso i giornali, con tutti i mezzi che hanno, che sono tutti in mano a Satana, tutti. Tremendo, sapete, viviamo in un periodo non bello, molto difficile. È per quello che il Signore ha voluto che vivessi ancora, che mi ha chiesto di vivere ancora. Perché i tempi sono difficili, ve l'ha detto Lui. E gli uomini hanno bisogno di verità, perché c'è troppa bugia attorno. Vedete, pian piano, con il cinema, quando arrivavano i primi cinema dall'America con il divorzio, che alla fine, se non si stava attenti, si diceva, bene, è logico che si siano lasciati, che abbiano trovato un altro. Trovavamo logico addirittura queste cose, e sono peccati gravissimi. È venuta una perversione tale. Una volta che cos'era? Intanto, ai miei tempi, quando ero piccolo, non si sapeva neanche cos'erano certi peccati. Per esempio, il peccato impuro contro la natura, noi non lo conoscevamo. Adesso provate, i bambini sanno chi è. E ci sei il poveretto se non si sente. No, no. Guardate che io ho fatto uno studio universitario e che nascano così con questo difetto, diciamo, ce n'è uno su 400.000, detto dagli scienziati. Il resto è tutto vizio, per i soldi soprattutto, sempre per il denaro. Perché o servite Dio o servite Mammona. Guardate, è stato inesorabile, Signore. Non potete servire a due padroni. Perché Mammona è il Dio del denaro? Perché per il piacere, per il godimento, per la superbia della vita, occorre sempre, per avere il potere, ci vuole il denaro. Capite? E il denaro è Mammona. E allora attraverso questo il Signore si sono dati, guardate che tanti, io ne ho conosciute di persone, così, si sono rovinati ancora giovani per il denaro. Non che fossero nati così. E cosa volete? Diciamoci quello che è vero, quello che è. Ecco, dice, non temete coloro che uccidono il corpo. Può venire una persecuzione, anzi verrà la senz'altro la persecuzione. Magari voi non sarete chiamati a testimoniare, l'avranno più anche contro i preti, contro le suore, però anche tanti che sono esposti magari come difensori della cosa. Ma ricordate che in quel momento il Signore vi dà una forza specialissima e vi mette in bocca quello che dovete rispondere, l'ha detto lui poi questo. Ma non, noi non dobbiamo temere quelli che uccidono il corpo. Perché prima o dopo moriremo tutti, sapete, o di malattia, o per un incidente, o per questo o per l'altro, guardate, o un infarto. O... Tutti dobbiamo morire. Ma dopo aver ucciso il corpo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna, cioè l'inferno. E poi ci sono perfino dei sacerdoti che hanno il coraggio di dire, oh, ma il Signore non parla mai dell'inferno. Beh, perché noi lo chiamiamo inferno. Chiamatelo Geenna, chiamatelo il mondo delle tenebre, chiamatelo quello che volete, però è l'inferno. Anche quando ha detto tutte quelle parabole, il buon grano, grami è tutto, vero? E gli angeli lo porteranno nei granai del cielo e la zizzania sarà buttata nel fuoco dove c'è il fuoco eterno. Lo dice Gesù, cos'è l'inferno? Quando parla del ricco e pulone e di Lazzaro, ricco e pulone dove è andato? Tu hai avuto i tuoi piaceri in questa vita e adesso là, nel fuoco eterno. Ma manda almeno, Signore dice, no? Manda almeno Lazzaro a avvertire i miei fratelli. No, dice Gesù risponde, no, non è giusto. Perché anche se un morto apparisse, lo prenderebbero per una via, per una cosa non vera e non crederebbero neanche a lui. Così dice Gesù. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Quel colui è il demonio. siccome lui ha scelto il male, non ha scelto l'atto di fede, vero? Ha scelto il male. Ed è, era fuori del tempo, poi gli angeli erano fuori del tempo, perché non avevano corpo, un sì e un no eterno, dopo la loro creazione. E sono andati nella Genna, perché hanno detto di no. Hanno detto non servia. A capo Lucifero, che era l'angelo più bello, Lucifero vuol dire portatore di luce, no? Era l'angelo più bello, sapete, del paradiso. E quando Dio gli ha mostrato il futuro Gesù Cristo, il futuro, perché quando nella creazione, vero, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. A nostra di chi? Dio non si era ancora incarnato, era ancora purissimo spirito, ma siccome a lui tutto è presente, era in presente l'incarnazione, era presente Gesù, il figlio di Dio, ma il figlio di Maria, di una donna, l'aveva presente. Ecco perché dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Non l'ha fatto un altro Dio, perché è impossibile. L'ha fatto a somiglianza del futuro figlio di Dio, Dio lui stesso. Perché in Gesù ci sono due nature, la natura divina e la natura umana. È l'unica persona al mondo che ha potuto fare questo. Ed è per questo che ha ottenuto il perdono dal Padre. Perché chi aveva offeso Dio erano degli uomini, Adamo ed Eva. E tutti nascevamo col peccato originale. Uomini. Ma l'offesa era Dio. Perciò per riparare ci doveva essere uno all'altezza di Dio. E che fosse un uomo che aveva sbagliato. Nella sua sapienza infinita, che noi neanche... E chi ci sarebbe potuto arrivare a questo? Ecco, Dio ha fatto in modo che nascesse un Dio, veramente Dio, con la natura divina, ma anche uomo. Anche uomo. Quindi Gesù è veramente Dio e veramente uomo. È per quello che ha potuto redimersi. E il primo regalo che ha potuto farci dopo la sua risurrezione, dopo aver pagato il Padre, è la confessione. Il perdono dei peccati, eccolo là. Il primo frutto della morte e risurrezione di Cristo. È un Dio che ha pagato per noi, ma un Dio uomo della nostra natura. Ha pagato per noi e ha ottenuto il perdono dei peccati. E difatti ha inventato subito il sacramento della confessione della penitenza. Primo regalo, dopo la risurrezione, apparso ai suoi discepoli e soffiato su loro, ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete saranno ritenuti. I sacerdoti sono tutti un alter Christus, che può rimettere e che può ritenere. E quando un sacerdote dice, perché io ne parlo con molti sacerdoti, anche scuro Padre Vittorio che è qua presente, e mi dicono, ho dovuto in tanti casi, senza dirmi che cosa e come, perché quello è il segreto confessionale, ma dire io non posso darle la soluzione. Mettete che due convivono, uno dei quali era sposato, va bene? Convivono. Non possono ricevere la soluzione se non si dividono. Non può il prete dare la soluzione. E sapete quanti casi di questi, che il prete non può dare la soluzione perché non vogliono dividersi, non vogliono stare separati. Un prete non può andare contro alla legge di Dio. Perché non separi, dice Gesù, l'uomo quello che Dio ha unito. Si può. E ci sono anche altri casi. Uno, per esempio, odia un'altra persona, va a confessarsi. Se non promette che perdona, non può ricevere la soluzione, non la può proprio ricevere. Che rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E se noi non perdoniamo gli altri, Dio non può perdonarci. Quanti casi di questi? Perché non c'è più la conoscenza del catechismo. Non sanno più il catechismo, i nostri giovani specialmente. Allora, una delle aberrazioni più grandi che hanno potuto fare dopo il concilio è togliere la catechesi ai sacerdoti, ai parroci, e dire, ah, è una brava mamma, è un bravo ragazzo, un bravo uomo, e viene in chiesa, prega e allora va a fare catechismo. Ma se non lo sa? Ma se non ha studiato teologia? E soprattutto non ha la grazia. Andate, dice Gesù ai suoi, dice andate, predicate il Vangelo, rimettete i peccati, ma ai suoi, ai sacerdoti. Quante cose che sarebbero lì. E pensate il mondo adesso come la pensa. Pensate quello che vi dicono, quello che leggete, quello che sentite. Voi si vede che cercate la verità, perché sennò non sareste qua. Io ho solo questo compito di trasmettere la verità. Vedete che non faccio altre conferenze, non faccio raduni, non faccio cose, niente. Ho solo questo compito di trasmettere la verità. Voi la cercate perché siete qua. Io ve la trasmetto. Dopo nel cuor vostro dite, ma io sono convinta di questo o no? Ma io credo a quello che Gesù qua mi dice nel Vangelo o no? Perché non invento mica io, vedete che ho il Vangelo in mano. Non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. Cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Allora era così. Anche qua adesso cinque passeri non costano tanto, vero? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Questa è una cosa che mi ha sempre, questo brano del Vangelo, mi ha sempre commosso. Sempre. Dio infinito, eterno, onnipotente, onnisciente, si prende cura anche di un passero. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Noi non sappiamo quanti ne abbiamo, ma lui sì. Non temete? Voi valete molto più di passeri, dice Gesù. Non temete? Valiamo assai di più di passeri. Noi valiamo la sua crocifissione, morte e risurrezione. Inoltre vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Sì, io credo, ma mi vergogno andare qua, mi vergogno andare a messa. Io potrei andare a messa tutti i giorni, ma cosa dopo mi prendono per un bigotto o una bigotta? Che no. Se noi non riconosceremo che Cristo è la nostra salvezza, e la nostra salvezza è stata la sua morte, e che morte, così e la sua risurrezione. Ora ogni santa messa rinnova il sacrificio della croce. 2000 anni fa è stato cruento, cioè col versamento del sangue. Adesso nella santa messa è incruento, cioè senza il sangue. Però, vedete che la Chiesa e anche Gesù stesso, proprio istituendo l'Eucaristia, il giovedì santo sera, ha diviso il pane e ha diviso il vino. Ha detto: questo è il mio sangue e questa è la mia carne. Quando si divide la carne dal sangue è la morte, no? Cosa dite voi? Eccola. Ogni santa messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. Il mondo va avanti solo perché c'è questo, che ogni giorno viene rinnovato il sacrificio della croce. Altrimenti noi non troveremo il perdono dei peccati, non avremo la comunione, non avremo tutti i sacramenti, che ci vengono tutti dalla centralità, dalla onnipotenza, io dico, di Dio nel sacrificio della messa. Ora, dopo un sacco di tentativi di tutti i generi, adesso il demonio è arrivato proprio al clou della nostra religione. Vorrebbe annientare la Santa Messa. Primo tentativo, voltare gli altari. Non è più un sacrificio la Santa Messa, è una mensa. No, signori, no. La messa viene dopo. Mi cibo dopo di Gesù se sono in grazia di Dio. Ma la Santa Messa vale per il sacrificio, la rinnovazione del sacrificio di Gesù. Quello che ci ha ottenuto Gesù, dando tutto il suo sangue, dando tutta la sua vita, per la remissione dei nostri peccati. Ecco perché il primo regalo che ci ha fatto è la confessione, dopo la risurrezione. L'istituzione dell'Eucaristia l'ha data sì, sapendo che sarebbe morto e sapendo che avrebbe ottenuto questo. Per cui la Santa Messa è la rinnovazione del sacrificio della croce. È ottenere a noi tutte le grazie, prima di tutto del perdono, della grazia santificante. Perché se non siamo in grazia di Dio, non possiamo andare a ricevere la comunione. San Paolo è chiaro, chi riceve Gesù, chi riceve l'ostia? In peccato mortale riceve la sua condanna, va all'inferno. Ma come possiamo mettere insieme Satana e Cristo? E se noi siamo in peccato mortale, abbiamo Satana padrone di noi stessi. E dopo riceviamo la Santa Comunione, che è Cristo. Ecco perché riceviamo la nostra condanna. Ora è meglio confessarci una volta di più. Sapere bene e distinguere qual è il peccato mortale e qual è il peccato veniale. E penso che voi che siete qua lo conosciate. Peccato mortale è quando ci sono le tre condizioni: materia grave, certo mi scappa una bestemmia, certo è materia grave, ma mi scappa una parolaccia, non è materia grave, anche se è una volgarità, e avanti di questo genere. Sono sposato, vado con un'altra donna, altro che peccato mortale. Anche chi guarda con desiderio, dice Gesù in un brano qua del Vangelo. Se non lo sapete, riprendete il Catechismo di San Pio X e leggetelo e studiatelo. Dunque, prima di tutto, il peccato mortale impedisce di ricevere Gesù. E perché peccato mortale è materia grave. P piena avvertenza, cioè ho la testa a posto, non sono matto, non sono in trance, non sono... E deliberato consenso. Cioè, io so che questo è peccato a dispetto di Dio, della Madonna e dei Santi, lo faccio lo stesso. Ecco, questo è il peccato mortale. Mi è scappata una parolaccia. Mi è scappato anche un ceffone, un qualche cosa che ha offeso anche il prossimo. Io devo esaminare, è peccato mortale, è grave o non è grave? Se non è grave basta anche l'atto di dolore. Difatti la Santa Messa comincia sempre con un atto penitenziale, no? Chiedere perdono a Dio. Quando mi hanno chiamato perché pregassi, perché un sacerdote doveva esorcizzare una signora che era posseduta da un dannato, e la prima cosa che ho fatto, mi sono messa in ginocchio e ho detto un atto di dolore. Sapevo di non avere in quel momento peccati mortali nell'anima, però anche i difetti, anche un peccato, si cerca sempre di chiedere perdono a Dio, no? Sì, qualcuno ha l'audio. Sì, prova a vedere. Capite come stanno le cose? Ma bisogna darsi conto che questa è la verità. Non vi conto bubole, non vi dico storie. Questa è la verità. E allora perché non andiamo a confessarci? E dobbiamo aspettare di confessarci solo di aver fatto un peccato mortale? Ma Carlo Borromeo si confessava tutti i giorni, era un santo, non so che peccati facesse. Io lo dico tutti i giorni. Una volta noi, regola, noi suore, avevamo la regola di confessarci ogni settimana. E vivevamo dentro in convento, non credo che facessimo tanti peccati mortali, no? Anche se è possibile farli lo stesso. Va bene? Io ho avuto una grazia grandissima, perché forse il Signore mi stava preparando proprio per fare questa missione di trasmettere la verità. Dai 7 agli 8 anni, io ho fatto la prima comunione a 8 anni, avevamo un sacerdote salesiano che si confessava tutti i sabati, tutte le settimane. E siccome eravamo, io facevo le elementari là nel collegio, per le mie suore, va bene, le suore ci chiamavano, ci dicevano: guardate che c'è il confessore, chi vuole andare? Un po' anche tante volte per scappare dalla lezione, perché i bambini fanno anche questo, un po' perché avevamo capito il valore anche che c'era. E questo salesiano, io me lo ricordo, la pazienza che aveva di spiegarci bene quello che è peccato e quello che non è peccato. Dai 7 agli 8 anni, prima della prima comunione, io mi sono andata a confessare tutte le settimane. Certo che lo capisco, che il Signore mi preparava anche per questa missione, ma con me c'erano anche tutte le mie amiche, eh? E andavamo. Allora invece non facevamo peccati mortali allora. Ma allora si confessava anche se si aveva chiacchierato in chiesa. Oddio, adesso è... che mi sembra un mercato la chiesa. E una volta noi non potevamo dire neanche mezza parola, perché se no andavamo a confessarci. Allora, eravamo esagerati allora o c'è un lasciare andare? Ma se là nel tabernacolo c'è Gesù in corpo, sangue, anima e divinità, ci è permesso chiacchierare, dire una cosa doverosa, per carità, per esempio, non so, ho bisogno di questo, due parole si possono dire, ma se era necessario. Ma fare chiacchiere proprio, che sembra il cortile. Beh, dopo, guardate, siamo un giorno o l'altro, tutti moriremo, no? E dopo ce la conteremo in paradiso tutti, io spero che abbiamo tutti in paradiso. e ci racconteremo come stanno le cose in realtà. Il rispetto dovuto alla presenza di Dio. Ma certo non c'erano neanche i preti che si avevano messo voltando le spalle al Signore. E giustamente un sacerdote che conosco ha detto a uno, dice, ah ma lei ci volta le spalle. Ah sì, dico, e volete che si volti le spalle a Dio? Valete più di Dio voi? Ha risposto il sacerdote. È vero o non è vero? Il Papa ha già dato il permesso di ritornare come prima. Perché pensate solo a quante distrazioni è sottoposto il sacerdote guardando tutta l'assemblea. Se votava, quando predica, tutti, anche prima i sacerdoti si votavano tutti verso l'assemblea, no? Anche quando celebravano con l'altare rivolto verso il crocifisso e il tabernacolo. Sempre stato quello. Il Vangelo lo leggono rivolto al popolo, sempre stato, ma il resto no. Il sacerdote riassume tutti noi, siamo come concentrati in lui per chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, offrendo il corpo e il sangue di Gesù, perché abbia misericordia di noi. E quello va verso Dio, Padre Onnipotente, non verso l'assemblea. E se noi, allora, bambini, se stavamo distratti in chiesa, andavamo a confessarci. E ho avuto distrazioni durante la messa. Vi ricordo io, ci confessavamo. Mi volete dire... Il sacerdote, a quante distrazioni non è soggetto guardando tutta l'assemblea? Vede se c'è questo, se non c'è questo, che vestito ha quell'altro? È il carne e ossa anche il prete, vero? Non è mica di spirito, non è mica un angelo. Senza dire tante. Vedete quante riflessioni si possono fare sui brani di Vangelo? Quante verità vengono fuori? Ora voi dite, ma sono tutti che parlano, allora parlo anch'io. No, sono tutti che parlano e io taccio. E non chiacchierò in chiesa. Se ho una necessità di dire una parola, per carità, non so, mi sono dimenticata la borsa là, uno mi dice, guarda che si è dimenticata la borsa, grazie. Un po' di buon senso l'abbiamo tutti, no? Ma mettersi a chiacchierare proprio con disinvoltura come fossimo in cortile, no? Almeno voi cominciate questo. E poi quello lo ripeto ancora, la prima cosa che il Signore vuole è l'adorazione. Lui è Dio infinito, onnipotente, onnisciente. La nostra posizione davanti a Dio sarebbe di stare in ginocchio. Questa è la posizione. Ora, legge il Vangelo, stiamo in piedi. Ma dopo, specialmente dopo la consacrazione, no? Dopo che quel pane si è cambiato in corpo, sangue, anima e divinità, pane e vino di Gesù. Ma adoriamolo. È la prima cosa da fare, l'adorazione. Quando ho fatto la prima comunione, mi ricordo che ci hanno preparato e ci hanno detto, ricordati sempre questa parola, ardor, l'ardore col quale devi amare il Signore, adorazione. Ardor. R, ringraziamento. Domanda. Quarto, offerta. O sentite, io mi domando, ce l'hanno insegnato da piccoli, me lo ricordo ancora adesso, la prima cosa che si deve fare a Dio è l'adorazione. E l'atto di adorazione è mettersi in ginocchio. È mettersi in ginocchio, adorare Dio. Lasciate che i preti dicano quello che vogliono, ma state dopo dell'elevazione, state in ginocchio. Non credo che vi vengano là col mitra a dire o ti metti in piedi o ti sparo. E poi una cosa che ho trovato solo qua a Busto, dico la verità, con mia grande meraviglia, e ve l'ho già detto ma lo ripeto, il sacerdote dice: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, vero? Prima della comunione, paffete, tutti seduti. Io ho provato a interessarmi, mi ha detto: ma chi vi ha detto di stare a te? Ma deve essere partito da qualcuno, no? Cosa dite voi? Io l'ho trovato adesso questo modo di cose. E vedo che i sacerdoti lo lasciano fare.
Come anche nell'elevazione che stanno in piedi.
Eh?
Come anche nel momento dell'elevazione che stanno in piedi.
Che stanno in piedi, non parliamo di quello.
Se niente sta seduto ormai.
Allora,
da regnare è uguale, insomma, non sono
no.
Un dramma.
Dov'è?
Lei, sono di Legnano,
è ben Legnano cos'è? E qua tutta questa zona qua insomma del vita no del dal sotto, questa zona qua ho trovato a Milano, no? Perché io sono stata 13 anni nella parrocchia a Milano e un anno e mezzo in un'altra parrocchia, non li ho visti mai fare così. Milano poi mica tanto lontano, no? No, ho trovato in questa donna. Io vi pregherei, se siete di qua, quelli che sono di qua, non fatelo. Non fatelo. Se proprio vi fa tanto male le ginocchia, tutta più alzatevi in piedi, ma se potete stare in ginocchio in adorazione, fatelo. E infischiatevene di quello che dicono gli altri. Perché non sarete giudicati né dal parroco, né dalle persone che vi stanno attorno, ma sarete giudicati da Dio. Se tutto il paradiso sta in ginocchio in adorazione davanti a Dio, ma chi siamo noi? E in paradiso non hanno più peccati perché hanno passato anche il purgatorio. Se la Madonna, la madre di Dio, che l'ha generato, che l'ha nutrito, che l'ha lavato, che l'ha cresciuto, ascolta la Santa Messa dalle in ginocchio fino all'ultima particola che viene distribuita. Ma allora me lo volete dire? Siamo più della Madonna noi? Abbiamo una dignità più grande della Madonna? Siamo più perfetti della Madonna? Ecco, io queste cose non riesco a capirle, capite? E dico: Signore, perdonami, ma non riesco a capirle. E meno che mai a digerirle, questo pezzo. Però non ne faccio una colpa, come dire. Non so perché, non ho capito il perché, da dove cominci questa cosa. Sfidate il timore umano, sfidate il parere dei vostri amici, dei parenti, dei preti, di quello che volete, e state come Dio comanda. Ma lo fanno i musulmani che adorano non un Dio, perché Allah non è Dio, sapete, che dicono quel che vogliono, non credeteci in quello. Volete che un Dio comandi di trattare le donne come trattano loro? Provate a domandarvi questo. Ma è un Dio quello? Io vi domando solo questo. Ma è un Dio che comanda di tagliare la gola a quelli che non sono musulmani? E questo è quanto faranno? E hanno già fatto tanto, e lo stanno facendo, e lo faranno ancora di più. No, non è Dio. Anche se lo vogliono far passare, abbiamo un Dio solo, non è vero niente. Dio sì, noi abbiamo un Dio solo. Dio a Mosè che cosa ha detto? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me. E leggete tutta la Sacra Scrittura, cosa dice il Signore? Non ci sono altri dèi, non ci possono essere altri dèi. C'è un Dio solo, che non si chiama Allah, è Dio. Santo paradiso, ma perché non ci capiamo questa cosa? Dobbiamo proprio immolarci, morire in chissà quanti centinaia o migliaia di persone, anzi miliardi di persone moriranno, per capire questa verità. Ditemelo. A volte mi viene proprio da piangere, mi dico, ma possibile, ma perché non capiscono? E cominciate dall'adorazione. Cominciate dall'adorazione. Dio, se uno ha male ginocchio, no, povero. Io mi ricordo sempre quella chiesa, la prima volta che sono andata in Polonia, c'era Jaruzelski, e non vedevo polacchi in giro, e quando sono andata in chiesa, la chiesa era piena così. All'elevazione, tutti in ginocchio, tutti i banchi pieni, quelli che non erano sui banchi, per terra, uomini, donne, i calzoni, non importa calzoni. Una povera donna che aveva due gambe che sembravano due colonne e non poteva proprio quella inginocchiarsi, aveva il bastone, era piegata in due così, poggiata su, perché non poteva inginocchiarsi. L'unica che non ha potuto inginocchiarsi, poco che le gambe che aveva, povera malata così. Questa era la Polonia di allora. Perché hanno potuto ribellarsi all'ateismo russo, bolscevico russo? Perché? Perché erano compatti nella fede. Piene le chiese così. Diciamo, ma dove sono venute tutte queste persone? Dopo ho visto che quelli che non potevano camminare come questa donna così, sui carri, quelli di una volta, sapete proprio, perché là erano indietro, sui carri dritti dritti dove si metteva la paglia una volta, sedute là con un po' di paglia per sedersi, e venivano in chiesa così. E per quello che hanno ottenuto quello che hanno ottenuto, e tra le altre cose che hanno ottenuto un papa polacco. Eh sì, ma santo paradiso, proviamo a ragionare un poco. Certo che non bisogna avere rispetto umano, perché dopo noi al momento del giudizio il Signore ci chiederà, ma chi hai avuto rispetto, hai avuto paura di delle persone umane e non hai pensato alla giustizia, alla grandezza di Dio? E se vi dicono qualcosa gli altri, date questa spiegazione per favore. Abbiate il coraggio della verità. Perché dobbiamo testimoniare la verità. Adesso siamo in un periodo così. Hanno voluto far andare su quelli che non credono in Dio. Quelli che vogliono tutti i peccati possibili e immaginabili liberi. Ma noi non possiamo aderire a questo. Noi dobbiamo aderire alla verità. Adesso cominceranno a sentire gli effetti di questo. Si pentiranno, ma è tardi, sapete? È tardi, dovevate ascoltare prima, altro che. Inoltre vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Lo riconosciamo noi, che abbiamo paura perfino di inginocchiarci. E chiunque parlerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato. Pensate cosa dice Gesù. Ma chi bestemmierà lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. Non gli sarà perdonato. Lo Spirito Santo è verità. Lo Spirito Santo è amore, è la carità. Non possiamo noi. Gesù, e guardate, chi per esempio ha parlato contro il figlio dell'uomo? Un San Paolo? Mettiamo un San Paolo però. Un San Pietro, il primo Papa, lo ha rinnegato. Però si sono pentiti, hanno cambiato vita e hanno creduto in Gesù fino a dare la vita a tutti e due martiri. Cari, e allora il Signore, perché c'è sempre tempo di potersi pentire, c'è sempre tempo di poter cambiare, però bisogna averne il coraggio, bisogna avere il coraggio. Ma chi bestemmia contro lo Spirito Santo, cioè contro la verità? Lo Spirito Santo è verità, non gli sarà perdonato. Poi dice, quando vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati e alle autorità? C'erano anche loro come adesso, sapete, la stessa cosa. Sono i tribunali adesso, delle, i pareri degli giornali, la TV, eccetera. Tutto. Non preoccupatevi come discolparvi o che cosa dire. Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che bisogna dire. Lo Spirito Santo. Allora, crediamo nell'esistenza dello Spirito Santo? Lo preghiamo, lo Spirito Santo? È vero che pregare Dio, pregare Gesù è anche pregare lo Spirito Santo, ma anche in modo speciale. Mettetevi in ginocchio, proprio in ginocchio in chiesa, durante anche la Santa Messa, e pregatelo. Dici, Spirito Santo, illuminami per favore, fammi capire quello che vuole il Signore da me, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Perché in un altro posto della scrittura dice, nessuno riesce neanche a dire Abba Padre, se non c'è lo Spirito Santo che glielo dice. Quando noi siamo in grazia di Dio, cioè non abbiamo il peccato mortale, regna in noi lo Spirito Santo. E quando preghiamo, il Padre ci ascolta. Preghiamo per mezzo di Gesù Cristo che ha dato la vita per noi, ma è lo Spirito Santo che prega in noi. Non dimenticatelo questa grande realtà dello Spirito Santo. Gesù è stato concepito per opera dello Spirito Santo. Perché? Perché il Padre è l'intelligenza perfetta, è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. E ha un'intelligenza. L'intelligenza è il Figlio. Il Figlio, la seconda persona della Trinità, è l'intelligenza del Padre. Il Padre non può pensare senza un'intelligenza sua. Immaginatevi se il Padre, che è il principio, non ama colui che lui ha generato, il Figlio. Pensate se il Figlio, che è generato dal Padre e la sua intelligenza, non ama il Padre. Questo amore tra il Padre e il Figlio è lo Spirito Santo. Ecco perché Gesù è stato concepito in Maria per opera dello Spirito Santo, perché è amore. E ogni concezione dovrebbe essere frutto di amore. Ora capite, senza questa terza persona della Santissima Trinità in noi, presente per la grazia, cioè esente dal peccato mortale, la nostra anima, presenta a Dio, è lo Spirito Santo che presenta a Dio le nostre preghiere. Che Gesù dice agli apostoli, voi adesso ancora non le potete capire certe cose, ma vi manderò il Paraclito, lo Spirito, che vi illuminerà. Ricevono il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo, diventano dottori della Chiesa, sapientissimi, sanno tutta la verità. Come mai? Perché lo Spirito Santo è sceso negli apostoli. E non solo, parlavano la loro lingua, ma li capivano in 17 lingue, le ho contate io, 17 lingue diverse. Miracolo dello Spirito Santo. Ora vedete che cose bellissime che abbiamo noi nella religione. Io sono innamorata di queste verità. Per questo ho dato tutta la vita Non so se potessi trasmettere questa cosa anche a voi, però ricordatevi che quello che vi trasmetto è la verità, perché non è mia, è il Signore. È Lui che le ha dette queste cose, è Lui che ce le ha fatte capire, è Lui che ce le insegna. Io faccio solo da trasmittente, lo capite? Io sono niente come questo qua, un pezzo di quel che volete, ma vi trasmetto però la verità.
Suora, scusi, il capitolo qual era? Di San Luca?
Adesso, oi, speriamo che non sia andato via adesso. Non mi ricordo più, vedo che vedo. No, questo è San Matteo, San Marco, mi pare il 20°, non so. Beh, insomma, lei lo trova anche. San Luca. San Luca era dottore, San Luca non era un pescatore. San Luca era intelligente, San Luca. E quello poi che è andato a fondo di sapere tutte le cose dalla Madonna e se le ha trasmesse. Ecco, va bene. Dopo lo troverà, non mi ricordo più perché mi è saltato il coso. Ecco, questo è quello quanto voleva il Signore che oggi vi dicessi. Veramente, vedete, se vi accorgete, ci sta preparando proprio quello che verrà. Ci sta preparando alla persecuzione che verrà. E saremo chiamati tutti a dichiararci o per Dio o contro Dio. È inesorabile, sapete. Viviamo in questo tempo, il Signore ha voluto così, che nascessimo adesso e che vedessimo le cose che dovremmo vedere. Adesso quando i tempi sono di Dio, non lo sappiamo proprio. Abbiamo provato anche gli apostoli a chiedere a Gesù, quando verrà questo maestro? Non ha detto niente, neanche il figlio dell'uomo non poteva dirlo, lui come figlio dell'uomo non poteva dirlo. Però si è avverato tutto, si è avverato tutto e si avvererà anche tutto questo. Perché se lo dicessi io, potreste mettermi in manicomio subito, ma ve lo dice Gesù. Ve lo dice lo Spirito Santo. E allora come dobbiamo prepararci? Prima di tutto con l'umiltà di chi sa poco o niente e che abbiamo bisogno di sapere di più, e quindi leggere il Vangelo e mettersi in ginocchio a pregare. Mettersi in ginocchio a pregare. Farci aiutare dallo Spirito Santo. Ma noi quando riceviamo Gesù nella comunione lo riceviamo in corpo, sangue, anima e divinità, è vero? E nella divinità c'è lo Spirito Santo. Quindi ogni volta che facciamo la comunione lo riceviamo lo Spirito Santo in modo speciale. Nella cresima, ma la cresima si riceve una volta nella vita, ma la comunione la possiamo fare tutti i giorni. E se appena potete, partecipate alla Santa Messa, perché il mondo va avanti solo perché c'è la Santa Messa. Se no Dio l'avrebbe già distrutto. Però adesso, quando interverrà, interverrà di brutto, sapete Signore. Perché ormai ci ha fatto conoscere tutto, o quasi tutto. Va bene? Ma tutto delle verità ci ha fatto conoscere, questo sì. Tutto. E allora preghiamolo. Preghiamolo che ci dia prima di tutto il coraggio di testimoniare di essere suoi. Il coraggio di essere dei veri cristiani. Perché lo so che ci vuole anche coraggio a volte. Ci vuole anche prudenza. Perché Gesù dice non date per le porci. Va bene? Lo dice proprio pure ai cani perché non si rivoltino. Bisogna essere anche prudenti. Vedere se posso fare un discorso o se lo devo tacere e pregare. Però essere irremovibili nella verità. E pregare tanto lo Spirito Santo che ci dia questa forza. questo coraggio di testimoniare che noi siamo di Cristo, anche davanti a certi sacerdoti, a certe chiese. Cosa volete fare? Dobbiamo dire la verità come sta? Ce ne sono, sapete, di santi, oh per carità. Ce ne sono. E mica tanto che è morto un padre Pio, no? Ma quando andavano a confessarsi da lui con certe, li mandava via in un modo, è vero o non è vero? Lo sentivano urlare. È così. Io ho questo solo dovere di trasmettervi la verità. Io non sono sacerdote, vedete. Ma io una volta mi sono anche lamentata col Signore, perché mi sarebbe tanto piaciuto essere sacerdote, no? Se era la messa così. Ma sapete la risposta quella è stata? Ti ho creato donna perché le donne sanno amare di più. Noi donne siamo più oblative. Infatti anche guardate nel matrimonio. Chi è più oblativo? L'uomo o la donna? L'uomo è il principio della vita, è crepe. Adamo è il principio della vita. Ma le donne sono più obbligative, sanno amare e sacrificarsi di più. Me l'ha detto lui, se è vero, io trasmetto, non è colpa mia, perché io sarei stata volentieri un sacerdote. Però mi ha dato lo stesso questa missione di trasmettere la verità. Nel 78 avrei dovuto morire e invece no, sono qua ancora perché ho accettato, perché i tempi sono difficili e gli uomini hanno bisogno di verità. Questa è la mia missione. Sia lodato Gesù Cristo.